Bentornati all'ascolto di questo programma, carissimi amici che ci state seguendo, e un caloroso benvenuto a coloro che si fossero messi in ascolto soltanto per la prima volta questa sera. Stiamo studiando il libro dell'Esodo, il secondo libro della Bibbia, e siamo arrivati esattamente, per quanto riguarda questa sera, al capitolo 6. Comunque, alla fine del capitolo 5, che abbiamo visto ieri sera, abbiamo lasciato Mosè nel bel mezzo di una crisi, vedendo come, a causa della sua pressione sul faraone per liberare Israele, le condizioni del popolo si sono aggravate. In questo capitolo, il 6, vedremo la risposta del Signore alla preghiera di Mosè, poi ci verrà ricapitolata una parziale genealogia di Israele e viene rinnovato l'incarico a Mosè da parte di Dio perché porti il popolo fuori dall'Egitto. Possiamo osservare che il capitolo 6 è il seguito naturale all'ultima parte del capitolo 5. È giunto il momento in cui arriveranno le piaghe sull'Egitto e sta per iniziare la battaglia contro gli dèi, come abbiamo spiegato nel commento del capitolo precedente. Come si è giunti a questo fatto? Se facciamo un passo indietro, scopriamo che la prima cosa che Mosè, Aronne e gli anziani hanno chiesto al faraone era il permesso di andare per 3 giorni nel deserto per fare sacrifici al Signore. La risposta del faraone è stata negativa. In seguito a questo c'è un inasprimento della pressione sul popolo. I figli di Israele si lamentano con Mosè e Mosè a sua volta ne chiede la ragione a Dio. Dio voleva rassicurare Mosè sulla sua identità e su quello che intendeva fare. Il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe aveva udito il pianto di Israele e stava per liberarlo. Mosè doveva ricordare la storia passata di Israele per rendersi conto di come Dio lo aveva guidato. Più di una volta aveva dimostrato il suo amore verso Israele e il suo desiderio di aiutarlo, intervenendo ripetutamente in suo favore. I sentimenti che provava Mosè non erano tanto strani. Anche noi possiamo passare per momenti di incertezza riguardo alla nostra vita e a quanto Dio sta compiendo attorno a noi e per noi. Dio viene in nostro aiuto anche oggi, e di questo io ne sono certo. Ma forse tu non sei altrettanto sicuro che Dio si stia occupando della tua vita. Nell'Epistola ai Filippesi leggiamo: «Ed ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù». Filippesi 1, versetto 6. Dio conosce le nostre attuali necessità, la nostra condizione disperata, ed egli può e vuole aiutarci, proprio come ha fatto con Israele in Egitto. Il problema che abbiamo è che a volte vogliamo che Dio intervenga nei modi e nei tempi che decidiamo noi, e se non lo fa, c'è la tentazione di pensare due cose. O Dio non ha la potenza di intervenire in questa situazione, oppure può farlo, ma non vuole, perché non è tanto interessato al nostro bene. Ma vediamo come Dio risponde a Mosè per incoraggiarlo, dargli speranza e fiducia. Leggiamo il testo di Esodo, capitolo 6, i primi 5 versetti. «Il Signore disse a Mosè: ora vedrai quello che farò al faraone, perché forzato da una mano potente li lascerà andare, anzi, forzato da una mano potente li scaccerà dal suo paese. Dio parlò a Mosè e gli disse: io sono il Signore, io apparvi ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe come il Dio onnipotente, ma non fui conosciuto da loro con il mio nome di Signore. Stabilii pure il mio patto con loro per dar loro il paese di Canaan, il paese nel quale soggiornavano come forestieri. Ho anche udito i gemiti dei figli di Israele che gli egiziani tengono in schiavitù, e mi sono ricordato del mio patto». Dio sta dicendo a Mosè che egli è il Signore, e in quanto tale Mosè non deve fare progetti suoi per il futuro. Dio è eterno e non dipende da niente, piuttosto tutto il creato dipende da lui per la sua sussistenza. Questo Dio desiderava che Mosè avesse fiducia in lui. Vediamo come risponde per venire in aiuto contro la tentazione a cui accennavamo prima. Sottolinea di essere il Signore, Dio, l'Onnipotente, ma anche di essere sensibile e preoccupato delle sofferenze del popolo. Oltre a questo, è un Dio fedele, che ricorda i patti che ha fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe, e che quindi interverrà. Egli stava per riscattare il suo popolo, stava per adottarlo come suo proprio, liberarlo dalla schiavitù e guidarlo verso la terra promessa. Da tutte queste cose, essi avrebbero conosciuto Dio come Geova, ossia l'Eterno, un aspetto del suo carattere che egli non aveva rivelato ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Nei versetti dal 6 all'8 che analizzeremo, Dio rivela 7 promesse che riguardano la redenzione. Queste promesse sono state di grande incoraggiamento per Mosè allora e sono anche una bellissima illustrazione per noi oggi. Dio svela chi è e che cosa intende fare. Noi oggi abbiamo un Salvatore che ci presenta la sua persona e ci dice che cosa intende fare e soprattutto è in grado di salvare completamente tutti quelli che credono in Lui. Ma leggiamo questi versetti. Perciò di ai figli di Israele, io sono il Signore, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi salverò con braccio steso e con grandi atti di giudizio. Vi prenderò come mio popolo, sarò vostro Dio, e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori impostivi dagli egiziani. Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Io ve lo darò in possesso. Io sono il Signore. Qui troviamo 7 promesse legate alla redenzione e che sono: prima, vi sottrarrò ai duri lavori degli egiziani. Seconda promessa, vi libererò dalla schiavitù. Terza, vi salverò con braccio steso. Quarta, sarete mio popolo. Quinta, sarò vostro Dio. Vi farò entrare nel paese, ed infine, 7ª promessa, ve lo darò come eredità. Esaminiamo nel dettaglio le promesse che abbiamo trovate dai versetti 6 all'8. Primo, abbiamo detto, vi sottrarrò ai duri lavori. In questa affermazione troviamo un'analogia con la nostra redenzione in Cristo. Noi portiamo il peso del nostro peccato e le difficoltà della vita opprimono il nostro cuore. Se siamo onesti, dobbiamo ammettere che, anche se il peccato è piacevole a compiersi, la schiavitù che deriva dall'abitudine a peccare è dura e alla lunga è impossibile sottrarci ad essa senza l'aiuto del Signore. Seconda promessa. Vi libererò dalla schiavitù. Dio vuole liberarci dalla schiavitù del peccato. Gli israeliti vivevano in Egitto una vita di schiavitù, e Dio dice loro che sta per portarli via da quel posto, liberandoli dalle loro catene. La schiavitù è una condizione dalla quale nessun uomo può liberarsi da solo. Necessita un intervento esterno. Nei paesi dove esisteva è intervenuta una legge per abolirla. Prima si doveva pagare una certa somma di denaro per il riscatto. Gesù è stato il mezzo usato da Dio per liberare dalla schiavitù del peccato quanti lo desiderano. E passiamo alla terza promessa. Vi salverò con braccio steso. Questo è il potente braccio di cui parla il profeta Isaia nel primo versetto del capitolo 53. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Io non posso sapere a chi si sta rivelando in questo momento, ma sono sicuro che Dio sta compiendo un'opera di redenzione nei cuori e nelle vite di uomini e donne proprio oggi. Tutti noi abbiamo bisogno di un Salvatore che ci liberi dal peccato che ci ha resi corrotti davanti ai Suoi occhi. Egli ci ha amato al punto da morire perché fossimo salvati, e noi dobbiamo essere disposti ad andare a Lui come peccatori. Se avremo fede nell'opera di Cristo, saremo salvati. Dio ha un grande piano di salvezza, ma noi dobbiamo andare a Lui, ed Egli ci salverà con il Suo braccio steso. Quarta promessa, sarete mio popolo. Riflettiamo. Dio ci ha tolti dal fango e dal sudiciume del peccato e ci ha fatti suoi figli per la fede in Gesù Cristo. Ora ci dice, sarò tuo Dio. Dio non ci salva e poi sparisce e ci lascia quindi soli. Vuole essere il nostro Dio. Se sei veramente salvato, non puoi continuare a vivere come se Lui non esistesse. Se hai creduto in Gesù Cristo come Salvatore, questo trasformerà la tua vita. Egli diventerà tuo Dio e tu lo riconoscerai come tale. Dio desidera redimerti, vuole che tu conosca Cristo come Salvatore e Signore. Inoltre si aspetta che tu sia sicuro di essere salvato. Per questo Egli sarà il tuo Dio e noi saremo suo popolo. E giungiamo così alla quinta promessa, sarò vostro Dio. Quindi Egli ha preparato un piano di salvezza in Cristo, prima della creazione del mondo, e fu un saggio progetto divino. Egli non deve sforzarsi ad amarci, nonostante le nostre cadute. Dio ama i suoi, perché l'amore fa parte della sua natura. Egli vuole essere il nostro Dio. Sesta promessa, vi farò entrare nel paese. Il paese è Canaan, la terra promessa ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Canaan non è una illustrazione del cielo, ma rappresenta la vita che i cristiani dovrebbero condurre. Canaan simboleggia le benedizioni spirituali celesti, che possono essere godute con l'aiuto dello Spirito Santo, come troviamo scritto nella lettera che Paolo scrive agli Efesi nei capitoli 4 e 5. Ci sono lotte e battaglie da vincere. I credenti qualche volta vivono nel mondo in mezzo a delle sconfitte e non gioiscono delle ricchezze della grazia e della misericordia. E tu oggi stai vivendo la tua vita nella luce e nell'amore come desidera il Signore? Arriviamo alla settima promessa, l'ultima. Vi darò il paese per eredità. Paolo, nel capitolo 5 dei Romani, mette bene in chiaro che noi siamo giustificati per fede e abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Noi possiamo avvicinarci a Lui e abbiamo gioia anche durante le difficoltà. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che abita in noi e l'amore di Dio è diventato per noi una cosa reale. Siamo stati liberati dalla condanna futura. Amico, se la salvezza di cui parli non ha trasformato la tua vita e non ti ha liberato da qualcosa, che tipo di salvezza può essere? Questa promessa parla della nostra eredità e illustra la nostra salvezza. Che incoraggiamento deve essere stato questo per Mosè, ma vediamo la reazione del popolo e ciò che succede poi. Leggiamo quindi i versetti dal 9 al 13. Mosè parlò così ai figli di Israele, ma essi non diedero ascolto a Mosè a causa dell'angoscia del loro spirito e della loro dura schiavitù. Il Signore parlò a Mosè e disse, «Va, parla al Faraone, re d'Egitto, perché egli lasci uscire i figli di Israele dal suo paese». Ma Mosè parlò in presenza del Signore, dicendo, «Ecco, i figli di Israele non mi hanno dato ascolto. Come vorrà darmi ascolto il Faraone, dato che io non so parlare?» Il Signore parlò a Mosè e Aronne e comandò loro di andare dai figli di Israele dal Faraone, re d'Egitto, per far uscire i figli di Israele dal paese d'Egitto. Proviamo a immedesimarci nella situazione degli israeliti. Per loro era difficile credere a Mosè, perché invece di essere stato per loro un aiuto, era il responsabile delle loro peggiorate condizioni. Mosè non era accettato né dal popolo né dal Faraone. Dio gli ordina di parlare di nuovo al re, ma Mosè è reticente a farlo, considera in maniera obiettiva la situazione, ma Dio rinnova a Mosè e a Aronne l'ordine di andare sia dal popolo che da Faraone. In mezzo a tutte queste difficoltà troviamo un fatto strano. Dio si preoccupa di fare una nuova lista delle famiglie di Israele, un tema fondamentale dell'Antico Testamento. Forse ci annoiamo un po' leggendo tutti questi nomi, perché non conosciamo queste persone, ma esse sono molto importanti per Dio. Ripetutamente fa in modo che le genealogie siano registrate e che noi conosciamo i personaggi di cui leggiamo la storia, che sono i suoi figli. Dio prova gli stessi sentimenti per me e per te e desidera che diventiamo suoi figli per mezzo della fede in Cristo. Per concludere il programma di questa sera, leggiamo i versetti dal 14 al 25. Questi sono i capi delle loro famiglie, figli di Ruben, primogenito di Israele, Kenoc e Pallu, Cheshron e Carmi. Queste sono le famiglie dei Rubeniti, figli di Simeone, Yemuel, Yamin, Oad, Yakin, Socar e Saul, figlio della Cananea. Queste sono le famiglie dei Simeoniti. Questi sono i nomi dei figli di Levi, secondo le loro generazioni, Gershon, Keat e Merari. Gli anni della vita di Levi furono 137. Figli di Gershon, Libni e Simei, con le loro diverse famiglie. Figli di Keat, Amrar, Isar, Ebron, Uziel. Gli anni della vita di Keat furono 133. Figli di Merari, Mali e Musi. Queste sono le famiglie dei Leviti, secondo le loro generazioni. Amram prese per moglie Jochebed, sua zia. Ella gli partorì Aaron e Mosè. Gli anni della vita di Amram furono 137. Figli di Isar, Core, Nefeg e Zicri. figli di Uziel, Misael, Elsafan e Sitri. Aronne prese per moglie Eliseba, figlia di Amminadab, sorella di Nason. Lei gli partorì Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Figli di Core, Assir, Elcana e Abiasaf. Queste sono le famiglie dei Coriti. Eleazar, figlio d'Aronne, prese per moglie una delle figlie di Putiel, ed ella gli partorì Fineas. Questi sono i capi delle famiglie dei Leviti nei loro diversi rami. E dopo tutti questi nomi, penso che sia arrivato il tempo per riposarci un attimino, e quindi vedo che il tempo a mia disposizione anche per questa sera sta terminando. Bene, non mi resta altro che ringraziarvi per il vostro gentile ascolto, grazie per la fiducia che anche questa sera ci avete accordato da parte vostra, e bene, io mi auguro che anche domani siate lì ad aspettarci per ascoltare quanto il capitolo che stiamo studiando, questo capitolo 6 del libro di Esodo, ci vorrà ancora dire. Bene, grazie ancora e a risentirci.